to go. Lord, mama, who may your manager be? Hey, hey, mama, who may your manager be?
Capitolo 19. Continuazione delle esperienze di Miss Ophelia. Tom, non attaccate i cavalli, non ho più voglia di uscire, disse Evangelina. Perché, Miss Eva?
Perché quelle miserie mi fanno male al cuore, disse ella.
Sì, mi fanno male, ripeté vivamente. Non voglio uscire. E voltando le spalle a Tom, rientrò in casa. Alcuni giorni dopo si vide una vecchia giungere portando i soliti panetti invece della prue. Miss Ophelia era nella cucina.
«Dio buono!»
esclamò Dina.
«O la prue?»
«La prue non tornerà più», disse la donna con aria misteriosa.
«E perché? È forse morta?»
«Non lo sappiamo, essa è nella cantina», disse la donna gettando uno sguardo verso Miss Ophelia. Quando questa ebbe preso i panetti, Dina accompagnò la donna fino all'uscio.
«Che è stato della prue, insomma?» disse ella.
La donna pareva desiderosa e peritosa ad un tempo di parlare e rispose a voce sommessa.
«Ebbene, non lo dite a nessuno. La prue si è di nuovo ubriacata. L'hanno gettata nella cantina e ve l'hanno lasciata tutto il giorno. Ho inteso dire che le mosche le si sono gettate addosso e che essa n'è morta».
Dina alzò le mani e voltandosi vide presso di sé l'aspetto angelico di Evangelina, i cui occhi pensosi erano dilatati per l'orrore, mentre le guance e le labbra di lei erano stranamente pallide.
«Dio ci aiuti! Miss Eva sta per svenire! Perché mai le si lasciano udire certe cose?»
«No, io non mi svengo, Dina», disse la fanciulla con fermezza. «E perché non potrei ascoltar tali cose? Non è amaro per me l'udirle, quanto per la prue il soffrirle.
Ah, signore Dio, le orecchie delicate delle giovinette non sono atte a udire tali storie. C'è da morirne».
Evangelina sospirò e s'avviò su per la scala di passo lento e malinconico. Miss Ophelia domandò ansiosamente la storia della vecchia. Dina ne fece una diffusa narrazione e Tom vi aggiunse quello che sapeva.
«È una cosa abominevole»,
esclamò Miss Ophelia entrando nella stanza dove St. Clair stava leggendo il giornale.
«Di quale iniquità si è tratta?» disse egli. «Di quale? Niente meno che hanno ucciso la povera prue a forza di staffilate», disse ella,
e narrò il fatto nelle sue più minute circostanze, mettendo in gran luce le più orribili particolarità.
«Già, io pensavo che un giorno o l'altro sarebbe andata a finire a questo modo», disse St. Clair riprendendo il suo giornale.
«Come? Ci pensavate e nulla faceste per impedirlo? Non avete qui alcuna persona autorevole da interporsi, venendo a cognizione di fatti simili?
Di solito si suppone che l'interesse dei privati sia garanzia bastante in tali casi. Se la gente vuol distruggere la sua proprietà, io non vedo che cosa altri possa farvi. Sembra che la povera creatura avesse le mani un po' fatte a uncino e alzasse troppo il gomito, per cui non c'è molto da sperare che essa ecciti gran simpatia».
«È un'infamia! È un orrore, Agostino! Ciò trarrà certamente la vendetta del cielo sul capo di voi tutti!»
«Cara cugina, io non ci ho colpa, né ci posso far niente. Eppure lo vorrei se potessi. Se gente ignobile e brutale agisce in modo degno di sé, che possiamo dire noi altri? Essi hanno un'autorità assoluta. Sono despoti che non devono rendere ragione dei fatti loro. Sarebbe inutilissimo il porvisi di mezzo. Non esiste legge che abbia un valore pratico in casi simili. Il meglio che vi sia da fare è di turarci gli orecchi, chiudere gli occhi e non immischiarcene. Non c'è altro scampo».
«Come vi basta l'animo di turarvi gli orecchi e chiudere gli occhi?»
«Cara mia, che cosa sperereste dunque? Una classe avvilita, ineducata, indolente, petulante è in piena balia dei bianchi che sono assai più numerosi, che non hanno freno né autorità che li sovrasti, che non sono nemmeno abbastanza avveduti nei propri interessi. In siffatte condizioni sociali, che può fare un uomo di sentimenti umani e onorevoli se non chiudere gli occhi ed indurire il proprio cuore? Io non posso comprare tutti i poveri infelici che incontro. Non posso farmi cavaliere errante e intraprendere la riparazione di tutti i torti, di tutte le ingiustizie che si commettono in una gran città come questa. Tutto ciò che io posso fare è di tenermi in disparte.
Il volto di St. Clair fu per un istante rannuvolato, quasi provasse internamente un certo affanno. Ma presto, ripigliando il suo sorriso gioviale, disse:
«Su via, cugina, non mi state lì con una cera da nemesi. Voi non sollevaste ancora che un lembo del velo, non vedeste che un saggio della scena del mondo. Se noi volessimo esaminare e scrutare tutto quanto vi è di lugubre nella vita, avremmo a schifo ogni cosa. Sarebbe come esaminare la cucina della nostra Dina».
E adagiatosi meglio sul sofà, St. Clair prese di nuovo a scorrere il giornale. Miss Ophelia si pose a sedere, prese il suo lavoro a maglia e diè ai ferri un moto quasi convulso. Lavorava, lavorava, ma intanto cresceva la sua indignazione, quando finalmente proruppe:
«Bisogna che ve lo dica, Agostino. Io non posso darmi pace di queste cose, come fate voi. Io sostengo che è una vera abominazione il difendere un tal sistema».
«Che?»
disse St. Clair alzando gli occhi.
«Siamo da capo? Ve lo ripeto, è veramente abominevole il difendere come fate voi un tal sistema», disse con crescente calore Miss Ophelia.
«Ma chi vi dice che io lo difenda?» replicò St. Clair.
«Forse che non lo difendono tutti gli abitanti del sud? Se ciò non fosse, terreste schiavi?
E siete tanto semplice da credere che a questo mondo non si facciano se non le cose che si stimano giuste? Non avete mai fatto alcuna cosa che comprendevate non essere assolutamente irreprensibile?
Quando ciò mi accade io me ne pento almeno», rispose Miss Ophelia battendo i ferri con raddoppiata energia.
«Ed io pure», disse St. Clair mentre aveva preso a sbucciare un'arancia. «Io me ne pento ogni momento».
«Ebbene, perché continuate?»
«Non avete mai continuato voi a fare il male dopo esservene pentita, mia buona cugina?»
«Può anche darsi, ma solamente quando fui fortemente tentata», disse Miss Ophelia.
«Ebbene, io sono fortemente tentato, in ciò appunto sta la mia difficoltà.
Ma io presi sempre la risoluzione di non proseguire nel male e di mantenere il buon proponimento.
Ed io pure, da 10 anni, rinnovo tutti i giorni la stessa risoluzione e non so come non l'abbia finora potuta eseguire. Siete riuscita voi, cugina, a non cadere in alcun errore?»
«Cugino», disse Ophelia con serietà e mettendo da parte il suo lavoro, «per certo io merito che mi rinfacciate i miei errori, di cui non intendo discolparmi. Tuttavia corre tra noi qualche differenza. Io preferirei di troncarmi la destra, anziché continuare a fare giorno per giorno ciò che considero come peccato. E se le mie azioni fossero del tutto opposte ai miei principi, accetterei la vostra riprovazione».
«Oh, via, cugina», disse Agostino sedendosi a terra ai piedi di Miss Ophelia. «Non parlate in modo sì solenne in queste ore tanto calde. Può forse l'uomo innalzare la mente a sublimi contemplazioni quando il suo corpo è tormentato dalla vampa del sole e dalle punture degli insetti? Quando il corso degli avvenimenti richiede che esso tenga 1 o 2 dozzine di negri, bisogna adattarsi all'opinione pubblica. Oh, Agostino, non parlate sul serio».
«Ma sì, ma sì».
«Ascoltate», disse St. Clair, il cui viso si atteggiò un tratto a gravità. «Non vi può essere, almeno lo credo fermamente, che una sola guisa di pensare sulla questione astratta della schiavitù. I piantatori che se ne giovano, gli ecclesiastici che vogliono ingrazionirsi i piantatori, i politici che se ne fanno un mezzo di governo, possono alterare e torcere il linguaggio e la morale in modo da fare stupire tutti gli uomini per la loro accortezza. Possono violentare la natura e la Bibbia a pro del loro sistema. Ma in sostanza né essi né il mondo si illudono di questo. La schiavitù è un'invenzione del diavolo, il quale, istituendola, ha dato un saggio di ciò che è capace di fare». Miss Ophelia rimase attonita. St. Clair, godendo dello stupore di lei, continuò: «Che ve ne pare? Non vi aspettavate di udirmi parlare a questo modo. Ma se avrete pazienza di ascoltarmi fino alla fine, mi assolverete facilmente. Questa maledetta istituzione, esecrata da Dio e dagli uomini, che cos'è in sostanza? Spogliatela di tutti i suoi ornamenti. Scavate fino alla radice, fino al germe. Che è questo alla fine?
ve lo dirò io. Perché il mio fratello negro è ignorante e debole, e io, intelligente e forte, gli prenderò tutto quello che ha, lasciandogli solo ciò che a me piace. Le durezze, le sudicerie, le cose sgradevoli le imporrò a lui. Perché io non mi sento voglia di lavorare, egli lavorerà invece mia. Perché il sole mi scotta, egli sarà esposto ai raggi ardenti del sole. Egli guadagnerà il denaro, io lo spenderò. Egli si stenderà in tutte le pozzanghere che troverà sulla via da me percorsa, affinché io possa, a piede asciutto, passarla sopra il suo dorso. Egli farà la mia volontà e non la sua, in ogni giorno della sua vita mortale, e non avrà altri mezzi di salire al cielo tranne quelli che a me piacerà di concedergli. Tutte queste ingiustizie sono corollari di tale istituzione. Io sfido chiunque a leggere il nostro codice nero e a trarne un diverso costrutto. Si parla di abusi della schiavitù. Che follia! La cosa stessa è la quintessenza di tutti gli abusi. E la sola ragione per la quale non vediamo la terra sprofondarsi sotto il peso di tali iniquità, come Sodoma e Gomorra, è che la schiavitù non viene applicata in tutta la sua estensione. Per compassione, per pudore, perché siamo nati da donna e non da belva, non facciamo uso di tutta la forza che le leggi pongono nelle nostre mani. I più insensibili, i più barbari, non eccedono i limiti della legalità. Sinclair s'era alzato e, come soleva quando era commosso, camminava a gran passi per la stanza. La sua bella faccia classica, simile a quella di una statua greca, raggiava di nobile fuoco. I suoi grandi occhi azzurri mandavano lampi ed egli, involontariamente, faceva gesti concitati. Miss Ophelia, che non l'aveva mai veduto in quel modo, serbava un profondo silenzio. «Io vi dichiaro», disse egli fermandosi a un tratto dinanzi a lei, «che se per cessare tanta ingiustizia e miseria questo paese si sprofondasse sottoterra, consentirei d'essere inghiottito con esso». Quando io viaggio e rifletto che ognuno di quegli uomini brutali, abietti, spregevoli, dissoluti, nei quali mi imbatto, ha dalle nostre leggi il diritto di esercitare un potere assoluto sopra altrettanti uomini, donne e fanciulli, quanti può comprarne con quel denaro che gli ruba o che truffa? Quando vedo tali uomini possedere fanciullini, giovinette, donne, sono tentato di maledire il mio paese, di maledire la razza umana.
«Agostino! Agostino!»
esclamò Miss Ophelia.
«Basta, voi avete detto anche troppo. Mai in tutta la mia vita ho udito cose simili, neppure nel Nord».
«Nel Nord!» riprese a dire Sinclair, cambiando espressione e ripigliando il suo accento solito di spensieratezza.
«Poh! I vostri abitanti del Nord non hanno sangue nelle vene. Voi, gente del Nord, siete freddi e apatici in tutto. Voi non sapete maledire e imprecare come facciamo noi quando diciamo davvero».
«Ma per tornare alla questione», replicò Miss Ophelia.
«La questione! Oh sì, è duopo tornarvi», continuò Sinclair. «Diabolica questione, in fede mia. In qual modo tu sei caduto in questa condizione di peccato e di miseria? Io risponderò: l'ebbi in retaggio. I miei schiavi erano proprietà di mio padre e di mia madre. Ora essi appartengono a me, con tutta la loro posterità, che non è poco aumento. Mio padre, lo sapete, era originario della Nuova Inghilterra. Era un uomo diverso dal vostro, un vero antico romano, altero, energico, generoso, dotato d'una volontà di ferro. Vostro padre si stabilì nella Nuova Inghilterra per regnarvi sulle rocce e sui sassi e strappare con stento dalla natura il suo pane quotidiano. Mio padre, invece, si stabilì nella Louisiana per governarvi uomini e donne e farli lavorare per la sua sussistenza. Mia madre», soggiunse Sinclair levandosi da sedere e muovendo verso un ritratto che stava appeso all'altra estremità della stanza, «mia madre era un angelo. Non vi offenda questa parola, già che voi sapete quello che voglio dire. Certamente essa era nata mortale, ma per quanto io posso ricordarmene, non era in lei alcuna traccia degli errori e delle debolezze umane. Tutti coloro che si ricordano di lei, schiavi, amici, conoscenti, congiunti, tutti lo asseriscono. Vedete, cugina, questa madre adorabile per molto tempo mi impedì d'essere del tutto incredulo.
Essa era per me il Vangelo personificato, una prova vivente della sua verità.
«Oh, madre mia! Madre mia!»
esclamò dopo breve pausa Sinclair, congiungendo le mani con impeto di commozione amorosa. Poi, fermandosi subito, fece alcuni passi indietro e, mettendosi a sedere sopra un'ottomana, continuò.
«Mio fratello ed io eravamo gemelli. Dicono, lo sapete, che i gemelli debbono rassomigliarsi tra loro, ma noi eravamo diversi in ogni cosa. Egli aveva occhi neri e vivaci, capelli neri e lucidi, un forte e bel profilo romano. Era bruno e ben complesso della persona. Io invece biondissimo, con occhi azzurri, carnagione bianca e delicata. Egli era attivo, io pensatore. Egli era generoso coi suoi amici e coi suoi eguali, ma superbo, imperioso, arrogante con gli inferiori e inesorabile con gli avversari. Ci amavamo, come di solito i fratelli si amano tra loro, ora sì, ora no. Mio fratello era il prediletto di mio padre, ed io il beniamino di mia madre. Eravi in me una sensibilità, per così dire, morbosa, ed una vivacità di impressioni per cose che mio fratello e mio padre non comprendevano e per le quali non potevano provare la menoma simpatia. Ma mia madre mi conosceva. Perciò, allorché io avevo altercato con mio fratello, e quando mio padre mi guardava con occhio severo, io correvo nella camera di mia madre e mi ponevo a sedere vicino a lei. Mi par di vederla ancora, con quella sua placida e soave fisonomia, con quel suo sguardo tenero, profondo, grave, con quella sua veste bianca. Mia madre vestiva sempre di bianco, ed io pensavo sempre a lei tutte le volte che leggevo nell'Apocalisse quel che avve scritto dei santi vestiti di chiare e bianche vesti, lunghe fino ai piedi. Mia madre aveva le più belle doti e la più grande attitudine ad ogni sorta di pregi, in special modo alla musica, nella quale era, al dire di tutti, eccellente. E quando ella, seduta per lunghe ore davanti all'organo, faceva sentire le antiche e sublimi ispirazioni della Chiesa cattolica, cantando con una voce somigliante più alla voce di un angelo che a quella di una donna, io posavo la testa sopra le sue ginocchia. E piangevo, pensavo, e sentivo tante e tali cose che con le parole non si possono esprimere. La schiavitù in quel tempo non era ancora venuta in campo di discussione. Nessuno ci aveva trovato alcuna cosa da ridire. Mio padre era nato aristocratico. Forse in una vita anteriore aveva occupato un alto grado e gli era rimasto tutto l'orgoglio delle antiche corti, quantunque discendesse da una famiglia povera e popolana. Mio fratello era la fedele immagine di lui. Un aristocratico, si sa, non ha simpatie al di là di una certa linea sociale. La linea di demarcazione varia secondo i paesi, ma non viene mai oltrepassata. E dagli occhi di mio padre questa era segnata dal colore della carnagione. Giusto e generoso coi bianchi, considerava i negri come anello di congiunzione tra l'uomo e il bruto, e fondava su questa ipotesi tutte le sue idee di equità. Io credo che se qualcuno gli avesse domandato «I negri hanno un'anima immortale?», mio padre avrebbe forse risposto di sì, ma per mio padre la religione era una cosa secondaria. Tutti i suoi principi religiosi consistevano nel venerare il Dio come capo delle classi superiori. Mio padre faceva lavorare 500 negri circa, inflessibile, esigente, puntiglioso negli affari, voleva che ogni cosa andasse come un meccanismo, con una precisione ed un'esattezza infallibili. Ora, se riflettete che i negri sono uomini bugiardi, fiacchi, snervati, comprenderete facilmente che nelle piantagioni di mio padre avvenivano spesso fatti che martellavano un cuore sensibile come il mio. Inoltre mio padre aveva un soprintendente, un omaccione dall'aspetto sinistro, di polsi robusti, un figlio rinnegato dal Vermont, che avrebbe potuto mettere scuola di modi aspri e brutali, tanto era in ciò superiore agli altri. Né mia madre né io potevamo soffrirlo. Ma egli aveva acquistato sopra mio padre un vero predominio. Costui dunque era il sovrano assoluto della piantagione. A quel tempo ero un fanciullo, ma già mi accendeva un certo amore per la povera umanità ed ero fin da allora appassionato per lo studio degli uomini.
Io mi aggiravo di continuo fra le capanne dei negri e per i campi in mezzo ai lavoratori, e così divenni ben presto il loro favorito e il confidente di tutti i loro patimenti e di tutti i loro reclami, che riferivo poi a mia madre. E mia madre ed io formavamo una specie di comitato per riparare le ingiustizie. Più di una volta ci riuscì di impedire o mitigare atti crudeli ed eravamo lieti di tutto il bene che potevamo fare. Ma alla fine, come avviene spesso, il nostro zelo eccedette. Stubbs si lagnò con mio padre dicendo che non aveva più alcuna autorità sugli schiavi e che era costretto di rassegnare il suo posto. Mio padre era un marito affettuoso e indulgente, ma non indietreggiava mai dinanzi a cosa alcuna che egli stimasse necessaria. Perciò pose come una barriera insormontabile tra noi e gli schiavi della piantagione. Egli significò a mia madre, in termini pieni di rispetto e di deferenza, ma abbastanza chiari ed espliciti, che essa era padrona assoluta degli schiavi della casa, ma che non aveva alcuna ingerenza su quelli della piantagione. Mio padre riveriva e rispettava sua moglie sopra ogni altra persona, ma avrebbe fatto la stessa dichiarazione anche alla Vergine Maria, se si fosse trovata in opposizione col suo sistema. Spesso io udii mia madre che ragionava con lui e si studiava di risvegliare le sue simpatie, ma egli ascoltava le perorazioni più patetiche con una urbanità ed una freddezza veramente scoraggianti. «Tutta la questione», diceva mio padre, «sta in ciò. Mi separerò da Stubbs oppure seguiterò a tenerlo. Stubbs è la puntualità, l'onestà, l'operosità in persona, ha una grande intelligenza degli affari e quanto all'essere umano lo è al pari di quasi tutti gli altri soprintendenti. No, mia cara, non possiamo pretendere la perfezione e se io seguito a tenere con me Stubbs, debbo nel complesso sostenere la sua amministrazione quando anche fosse meritevole di biasimo in qualche accessorio. Ogni governo ha i suoi difetti, ma le regole generali sovrastanno ai casi particolari». Tale massima sembrava a mio padre sufficiente scusa per gli atti di crudeltà meno plausibili e non appena l'aveva proferita si sdraiava sul sofà come un uomo che ha spedito un affare e si metteva, secondo i casi, a dormire o a leggere il suo giornale. Mio padre aveva l'ingegno e la qualità che occorrono a formare un uomo di Stato. Egli avrebbe diviso la Polonia con quella indifferenza medesima con cui divideva un'arancia e oppresso e schiacciato l'Irlanda con una magnifica impassibilità. E mia madre, da ultimo, dovette cedere, convinta della inutilità dei suoi sforzi. Mai sarà conosciuto, fino al giudizio finale, quanto abbiano sofferto nobili e sensibili anime come era la sua, sbalestrate senza aiuto di sorta in ciò che loro pareva un abisso di ingiustizia e di crudeltà e che da nessun'altra delle persone con cui convivevano era stimato tale. In verità, per tali creature, la vita deve essere stata un lungo e immenso dolore in questa specie d'inferno che è il nostro mondo. Che altro rimaneva alla mia povera madre se non inculcare nell'animo dei suoi figli i suoi medesimi sentimenti? Ma qualunque cosa si dica sull'efficacia dell'educazione, i fanciulli restano in sostanza, e di mano in mano che si crescono, quali furono foggiati dalla natura. Alfredo era nato aristocratico. Divenuto adulto, tutte le sue inclinazioni, tutti i suoi ragionamenti erano aristocratici e tutte le esortazioni della nostra povera madre furono gettate al vento. Quanto a me, invece, esse mi si scolpirono nel profondo del cuore. Mia madre non contraddiceva mai formalmente alcuna delle idee di mio padre, mai in apparenza si trovava in opposizione con lui, ma seppe imprimere a caratteri di fuoco nell'anima mia un altissimo concetto della dignità e del valore che ha ogni creatura umana, quantunque infima nei gradi sociali. Io la contemplavo con solenne venerazione quando essa, mostrandomi il cielo stellato, mi diceva con voce commossa: «Guarda, Agostino, il più misero e il più ignorante dei nostri poveri negri sussisterà quando tutti quei mondi saranno polvere. La loro anima è immortale come il Dio». Mia madre possedeva alcuni antichi quadri di pregio, uno dei quali rappresentava Gesù che guarisce un cieco. Questo quadro era assai bello e faceva sempre su me la più viva impressione. «Guarda, Agostino», mi diceva mia madre, «questo cieco era un mendicante tapino, però Gesù non lo volle risanar da lontano, egli lo chiamò a sé e pose le sue mani sopra di lui,
Ricordati di ciò, figliuolo mio.
Se avessi potuto continuare a vivere sotto le cure di mia madre, essa mi avrebbe ispirato l'entusiasmo per le grandi cose. Sarei divenuto forse un santo, un riformatore, un martire. Ma sventuratamente fui diviso da lei quando avevo appena 13 anni e non l'ho veduta mai più.
Sinclair stette in silenzio per alcuni istanti, col capo appoggiato tra le mani. Poi, sollevando gli occhi, riprese a dire:
«Che è mai ciò che si chiama virtù umana? Essa non è il più delle volte che un caso, un affare di latitudine o di longitudine, di posizione geografica, combinata col temperamento dell'uomo. Un accidente, nulla più. Vostro padre, per esempio, pone la sua dimora nel Vermont, in un paese dove tutti sono di fatto liberi ed uguali. Egli diviene membro e diacono d'una chiesa, si aggrega ad una società abolizionista e reputa noi altri altrettanti pagani. Tuttavia, sotto ogni rispetto, per il temperamento come per le abitudini, egli è precisamente una copia di mio padre. Ne ha lo stesso spirito fermo, imperioso, assoluto. Voi sapete bene, cugina, che gli abitanti del vostro villaggio sanno che Sinclair si reputa al di sopra di loro. Fatto è che, caduto, dirò così, in mezzo ad una popolazione democratica, ha abbracciato teorie democratiche. Ma nel suo cuore è un aristocratico, né più né meno di quello che lo fosse mio padre, il quale teneva sotto di sé 500 o 600 negri.
Miss Ophelia avrebbe voluto ribattere acremente, ma Sinclair la prevenne.
«So», disse egli, «ciò che volete dirmi. Io non pretendo che essi fossero del tutto uguali. Uno di essi si trovò in condizione dove ogni cosa contrariava fortemente le sue naturali inclinazioni, l'altro invece dove tutto le favoriva. Per conseguenza il primo diventò un vecchio despota, altero e caparbio. Se ambedue avessero avuto piantagioni nella Louisiana, sarebbero stati non meno uguali che due palle fuse nella stessa forma».
«Quanto poco rispetto avete per i vostri parenti», disse Miss Ophelia.
«Contro la mia intenzione, davvero, benché, come sapete, il rispetto non sia il mio forte.
Ma riprendiamo il racconto.
Quando mio padre morì, lasciò a mio fratello e a me quanto egli possedeva, perché lo ripartissimo d'amore e d'accordo. Non c'è in tutta la terra un'anima più nobile, un cuore più generoso di Alfredo nelle sue relazioni con suoi uguali, e noi procedemmo perfettamente unanimi nella divisione dei beni paterni. Ci accordammo di coltivare insieme la stessa piantagione e Alfredo, che aveva attitudine ed energia il doppio di me, divenne un piantatore entusiasta e riuscì a maraviglia nella sua impresa. Ma 2 anni di prova mi convinsero che io non ero uomo da poterlo coadiuvare. Dovevo governare 700 schiavi che non conoscevo e verso i quali non sentivo alcun interesse personale. Farli dormire, mangiare, lavorare con precisione militare, guidarli come gregge, fissar loro l'orario del riposo e dello svago, dover ricorrere agli ispettori e agli aguzzini e adottar sempre per ultimo argomento la frusta, tutto ciò mi era insopportabile. E allorché riflettevo a quanto m'aveva insegnato mia madre sul pregio di un'anima umana, la nausea diveniva orrore e ribrezzo. Oh, nessuno venga a dirmi che gli schiavi amano la schiavitù.
Mai ho potuto tollerare le insulsaggini che, nel loro zelo per scusare i nostri peccati, spifferano a questo proposito alcuni dei vostri filosofanti del Nord.
Noi tutti conosciamo un po' meglio le cose. Nessuno venga a dirmi, ripeto, che un uomo è contento di lavorare tutti i giorni della sua vita, dallo spuntar dell'alba fino alle tenebre della sera, sotto la continua e severa vigilanza d'un padrone, senza aver libero un solo atto di volontà, curvato sempre sulla stessa arida, monotona, invariabile fatica. E tutto questo perché? Per 2 paia di brache e 1 paio di scarpe all'anno, con tanto di cibo e di sonno, quanto basti appunto a mantenergli le forze per lavorare. Io auguro ad ogni uomo, il quale pensa che creature umane possano lodarsi di questo sistema, gli auguro di farne l'esperienza egli stesso. Quanto a me, comprerei volentieri quel cane che sostenesse una simile tesi e lo farei lavorare senza ombra di scrupolo.
«Ho sempre pensato», disse Miss Ophelia, «che i vostri pari approvassero queste cose e le credessero giuste, secondo la Sacra Scrittura».
«Errore, mia cara, errore. Grazie al cielo non siamo ancora ridotti a questo punto. Neppure Alfredo, il quale è il più risoluto despota che sia mai comparso nel mondo, assume questo genere di difesa. No, egli si giova altamente e fieramente di questo buon vecchio argomento. Il diritto è del più forte. Egli dice, e secondo me non ha torto, che i piantatori americani trattano i loro schiavi in quel modo stesso in cui l'aristocrazia e i capitalisti inglesi trattano le classi inferiori. Vale a dire, li fanno servire corpo e anima al loro pro. Egli dice non esservi squisita civiltà senza la schiavitù delle plebi, nominale o effettiva che sia. È dopo, dice, che vi sia una classe inferiore data al lavoro materiale e una classe superiore, oziosa e ricca, che si sviluppi intellettualmente, allarghi i limiti del progresso e diventi l'anima della quale la classe inferiore sarà il corpo. Questo è il suo modo di ragionare, poiché, come ho già avuto occasione di dirvi, Alfredo nacque aristocratico, mentre io invece non credo una parola di tutto ciò, appunto perché nacqui democratico. Miss Ophelia obiettò: come si possono mai paragonare tra loro due cose tanto diverse? Il proletario inglese non è venduto, frustato, tolto violentemente alla propria famiglia. Ma, replicò Sinclair, con tutto ciò, il proletario inglese dipende da colui che gli dà lavoro come se egli ne fosse la proprietà. Il piantatore può far morire lo schiavo refrattario sotto la frusta. Il capitalista può far morire il proletario di fame. In quanto riguarda la famiglia, è difficile dire che cosa sia peggio tra l'avere i propri figli venduti o vederli morir di fame al proprio fianco. Ma non si giustifica la schiavitù col dimostrare che vi sono altre cose egualmente cattive. Non è mia intenzione di difendere la schiavitù. Dico soltanto che noi osiamo rompere in modo più evidente i diritti dell'uomo. Qui si compra un uomo come si compra un cavallo. Gli si esaminano i denti, se ne palpano le membra, si fa camminare e poi si paga. Abbiamo speculatori, allevatori, trafficanti di corpi e d'anime. Il male, dunque, si presenta agli occhi del mondo incivilito sotto una forma più palpabile, più ributtante. Sebbene la cosa in sostanza porti allo stesso risultato, quello di appropriarsi una parte del genere umano e farla servire, senza riguardo alcuno, a vantaggio dell'altra parte. Io non avevo mai considerato la cosa da questo lato, disse Miss Ophelia. Io, continuò Sinclair, ho viaggiato un po' in Inghilterra ed ho esaminato un buon numero di documenti intorno alle condizioni delle classi inferiori di quel paese. Ebbene, sono d'avviso che Alfredo ha ragione quando afferma che i suoi schiavi stanno assai meglio di una gran parte della popolazione d'Inghilterra. Dunque, cugina, non vorrete figurarvi che Alfredo sia quel che si chiama un padrone duro, poiché egli non lo è. Egli è despota e senza pietà verso l'insubordinazione ed ammazzerebbe uno sciagurato che osasse resistergli, con quello stesso rimorso con cui ucciderebbe un daino. Ma in generale egli ha piacere che i suoi schiavi siano ben nutriti e ben ricoverati. Allorché Alfredo ed io facevamo vita insieme, io insistetti perché fosse data ai nostri schiavi qualche istruzione. Ed egli, per contentarmi, chiamò un cappellano e fece loro insegnare la dottrina cristiana tutte le domeniche. Quantunque in cuor suo pensasse, credo, che quegli avrebbe potuto catechizzare con lo stesso profitto i suoi cani e i suoi cavalli. Infatti, in poche ore alla settimana di coltura intellettuale, non può farsi gran cosa d'una creatura resa stupida al pari di una bestia, che passa le intere giornate a lavorare né più né meno di una macchina. I direttori delle scuole domenicali, fra i proletari dell'Inghilterra e fra i negri delle nostre piantagioni, hanno ottenuto qua e là il medesimo risultato. Non di meno si osservano fra noi delle eccezioni notevoli, poiché i negri sono per loro natura più disposti dei bianchi ai sentimenti religiosi. «Perché?» chiese Miss Ophelia. «Vi ritiraste dalla piantagione?» «In capo a qualche tempo», rispose Sinclair, «Alfredo si accorse che io non ero nato assolutamente per una vita di quel genere. A mio fratello pareva una vera assurdità che, dopo tutte le innovazioni e riforme introdotte per compiacermi, io non fossi ancora contento. Ma il fatto è che io odiavo la schiavitù per sé medesima, l'assoggettamento, il possesso di questi uomini e donne, la perpetuazione di questa ignoranza, di questa brutalità, di questi vizi, al solo scopo di trarne un lucro per mio conto. Inoltre io mi ingerivo di continuo nelle più minute particolarità e siccome sono la più pigra creatura del mondo ed ebbi sempre la più gran propensione verso tutti i pigri miei pari, quando quei poveracci mettevano dei sassi nelle loro ceste di cotone per farle pesare di più oppure riempivano i loro sacchi di terra in fondo e di cotone in cima, mi pareva che io pure sarei stato capace di fare lo stesso, sicché non avevo mai il coraggio di farli frustare per così poco. Ma una tale indulgenza guastava la disciplina nella piantagione e ben presto ebbi a sostenere con Alfredo quella medesima lotta che alcuni anni prima avevo sostenuta con mio padre. Alfredo mi disse che io avevo un cuore da femminetta e che mai avrei attitudine per gli affari. Mi consigliò di prendere le rendite che avevamo ereditate da nostro padre e la casa che possedevamo alla Nuova Orleans e di andare quivi a far poesie, lasciando a lui solo il governo della piantagione. Noi ci separammo dunque ed io venni qua. E perché non avete reso liberi i vostri schiavi? Non ne ebbi il coraggio. Adoperarli come strumenti per guadagnarmi del denaro non potevo, ma a seguitare a tenerli meco per aiutarmi a spenderlo, ciò mi sembrava meno indegno e meno biasimevole. Alcuni di loro erano vecchi servitori ai quali portavo affetto, gli altri erano loro figli e tutti si lodavano del loro stato presente. Sinclair tacque, poi, fatti alcuni giri per la stanza con aria pensosa, riprese a dire: «Vi fu un tempo della mia vita in cui ebbi la speranza di far qualche cosa di meglio in questo mondo che lasciarmi trarre a seconda della corrente. Sentivo in me una certa brama vaga e confusa d'essere una specie d'emancipatore e di liberar la mia patria da questa macchia disonorante. Tutti i giovani, credo, sono presi una volta o l'altra da questa febbre generosa, ma...» «E perché non lo faceste?» domandò Miss Ophelia. «Voi dovevate metter mano all'aratro e non guardarvi indietro». Tutto andava al rovescio di quello che io m'ero prefisso e caddi in quel disinganno della vita del quale parla Salomone. Suppongo che questo scoraggiamento fosse in me come in lui l'effetto naturale della saggezza. Comunque fosse, invece di farmi rigeneratore della società, divenni come un pezzo di legno galleggiante sull'acqua, sbattuto e trascinato. Alfredo mi sgrida ogni volta che ci incontriamo ed io non saprei che rispondergli, lo confesso, poiché egli è migliore di me. Egli fa almeno qualche cosa. La vita che mena è il risultato logico delle sue opinioni, mentre la mia non è altro che una vita negativa ed incoerente. Mio caro cugino, potete essere soddisfatto di un'esistenza così inoperosa? Soddisfatto? Non v'ho detto anch'io che la detesto. Ma per ritornare alla questione, noi stavamo discorrendo della liberazione degli schiavi. Io sono certo che questa maniera di considerare la schiavitù non è soltanto mia. Conosco moltissimi uomini che nel loro cuore pensano al pari di me. Il paese geme e s'agita sotto il peso di questa iniquità spaventosa e se lo schiavo ne piange, il padrone in verità non ne ride. Non c'è bisogno di troppa perspicacia per vedere che i vizi, l'infingardaggine e il degradamento di un'intera classe della nostra popolazione sono egualmente funesti a quella e a noi. Il capitalista e l'aristocratico inglese non possono sentir ciò al pari di noi perché essi non vivono a contatto con la classe da loro degradata. Gli schiavi nostri vivono nelle nostre case, sono i compagni dei nostri figli, ne formano gli animi più presto che a noi non sia dato di farlo, perché i fanciulli si trattengono assai più volentieri con essi. Se Evangelina non avesse nella sua natura qualche cosa d'angelico, sarebbe già perduta a quest'ora. Lasciare i negri nell'ignoranza e nel vizio e pretender che i nostri figli ne andassero esenti sarebbe lo stesso che mettere i nostri figli a contatto col vaiuolo e persuaderci che quella malattia non è contagiosa. Eppure le nostre leggi proibiscono assolutamente che venga organizzato per gli schiavi un sistema d'educazione generale. Ed è bene, perché una sola generazione di costoro cresciuta a civiltà basterebbe per far crollare il faticoso edificio del loro servaggio e si emanciperebbero da sé se noi tardassimo a farli liberi. «E come credete che andrà a finire tutto ciò?» chiese Miss Ophelia. «Non so dirvelo davvero, ma una cosa perlomeno mi sembra certa, cioè che su tutta quanta la terra le masse s'agitano e si commuovono e che presto o tardi un Dies Irae verrà. La stessa agitazione si manifesta in Europa come in America». Mia madre soleva dirmi che ci avviciniamo a un'epoca in cui deve giungere il regno di Cristo e in cui tutti gli uomini saranno liberi e felici. Essa mi insegnò, quando io ero piccino, a dire nella mia preghiera: «Venga il regno tuo». E questo regno si avvicina senza dubbio. Ma chi può dirne l'ora della venuta? Agostino, io penso talvolta che voi non siete discosto gran fatto dal regno di Dio, disse Miss Ofelia posando il suo lavoro e guardando con ansietà affettuosa suo cugino. Vi ringrazio della vostra buona opinione, ma io son capace di voli e di cadute. Di voli fino alle porte del paradiso quando si tratta di teorie, di cadute fino alla polvere della terra quando si viene alla pratica. Ma suona il campanello per il tè. Andiamo. Ora non mi direte più che io non ho saputo mai, neppure una volta, ragionare sul serio. A tavola Maria fece allusione alla storia della vecchia Prue. Suppongo, cugina, disse, che ci crederete tutti barbari. Io credo che sia stato un atto barbaro, rispose Miss Ofelia, ma non per questo vi considero tutti barbari. Ebbene, riprese a dire Maria, mi accerto sempre più che alcune di queste creature sono del tutto insopportabili. La loro perversità non cessa se non con la loro esistenza. Per me, io non provo verso di esse ombra di simpatia. Se costoro si conducessero bene, tali cose non succederebbero. Ma, disse Evangelina, quella povera vecchia era troppo infelice. Per questo, appunto, ella beveva troppa acquavite. E via, è forse una scusa, cotesta? Anch'io sono spesso infelice, soggiunse con aria pensosa Maria. Ho attraversato, credo, prove assai più dolorose che alcuna delle sue. La troppa malvagità di questi negri è la sola causa dei loro mali. Mi ricordo che mio padre possedeva una volta uno schiavo così neghittoso e poltrone che fuggiva unicamente per non essere costretto al lavoro. Egli si teneva celato nelle paludi vicine, rubando e facendo ogni sorta di cose orribili. Costui fu ripreso e frustato 100 e 100 volte, ma senza alcun pro. L'ultima volta si trascinò di nuovo, quasi morente, nella palude, dove fu ritrovato morto. Ed egli non aveva niuna giusta ragione di fare a quel modo, perché gli schiavi di mio padre erano trattati sempre benissimo. «Ed io», disse St. Clair, «ne domai una volta uno contro cui erano riusciti vani tutti gli sforzi di soprintendenti e padroni». «Voi?» esclamò Maria. «Davvero vorrei sapere quando faceste una cosa simile». Era un negro pieno di forza ed una statura gigantesca, nato nell'Africa, il quale possedeva al massimo grado l'istinto selvaggio della libertà, un vero leone dell'Africa. Si chiamava Scipione. A nessuno, come ho già accennato, era mai riuscito di piegarlo, ed egli era passato da un padrone all'altro fino al giorno in cui Alfredo lo comprò, pensando che sarebbe stato più fortunato degli altri. Ma una volta costui atterrò con un manrovescio il soprintendente e se ne fuggì alle paludi. Io stavo allora visitando la piantagione di mio fratello, alcuni mesi dopo la nostra separazione. Alfredo era furente. Ma io gli dissi che se lo schiavo era fuggito, se ne incolpasse il padrone e presi volentieri l'impegno di domare quell'uomo. Convenimmo dunque tra noi che se mi fosse riuscito di prendere lo schiavo, Alfredo me lo avrebbe lasciato perché io ne facessi l'esperimento. Ed eccoci in 6 o 7 uomini, con cani e fucili, riuniti per correre a questa caccia. Sapete bene che vi sono uomini i quali possono cacciare un loro simile con non minore entusiasmo che un daino. Tutto dipende dall'abitudine. Fatto sta che io medesimo mi sentivo un poco eccitato, quantunque non mi fossi offerto che come mediatore, qualora lo schiavo fosse raggiunto e ripreso. I cani abbaiavano, urlavano, noi battevamo la campagna. Finalmente scovammo il negro ribelle. Egli correva e saltava come un camoscio e un istante si allontanò per un gran tratto da noi. Da ultimo si accovacciò in un impenetrabile canneto. Ridotto allora agli estremi, si rivoltò ed io posso accertarvi che impegnò gagliardamente la battaglia con nostri cani, che gli atterrava a destra e a sinistra e ne aveva già uccisi 3 coi soli pugni, quando una schioppettata lo abbatté quasi ai miei piedi. Il poveretto ferito alzò verso di me 2 occhi pieni di coraggio e di disperazione ad un tempo. Io allontanai i cani e gli uomini che gli si gettavano addosso e lo rivendicai come mio prigioniero. Durai la più gran fatica del mondo a impedire che nell'ebbrezza della loro vittoria non lo accoppassero. Insistetti sulla nostra convenzione ed ottenni che Alfredo me lo vendesse. 15 giorni dopo, egli era mite e arrendevole quanto si poteva desiderare. «Qual modo usaste?»
chiese Maria.
Un modo semplicissimo. Lo feci trasportare nella mia camera, diedi ordine di preparargli un buon letto, medicai le sue ferite e lo curai io stesso fino alla sua guarigione. Io avevo intanto preparato per lui un atto di emancipazione e gli dissi che poteva andare dove gli piacesse.
«E se ne andò?» chiese Miss Ophelia.
«No, quel pazzo stracciò l'atto d'emancipazione e non volle a nessun patto abbandonarmi. Io non ebbi mai un servo migliore, né più fedele e zelante. Di poi egli si fece cristiano e divenne docile come un fanciullo. Gli diedi l'incarico di sorvegliare la mia abitazione in riva al lago e fui ben contento del suo servizio. Lo perdetti nella prima invasione del colera. Egli sacrificò la propria vita per salvare la mia. Quando io ero malato e in punto di morte, e mentre tutti i miei servi erano fuggiti per la paura, Scipione mi prestava la più assidua assistenza, e a lui sono debitore della vita. Ma dopo il poveraccio rimase colpito dal morbo, né vi fu modo di salvarlo. Mai perdetti alcuno con più vivo rincrescimento».
Evangelina era a poco avvicinata a suo padre mentre egli faceva questo racconto e stava a bocca semiaperta, con gli occhi spalancati e pieni del più vivo interessamento. Quando egli ebbe finito, la fanciullina gli gettò le braccia intorno al collo e proruppe in lacrime ed in singhiozzi convulsi.
«Eva, cara fanciulla, che hai?» disse St. Clair, spaventato nel sentire che quel corpicino tremava tutto per la violenta commozione. «Questa bambina», soggiunse egli, «non dovrebbe mai udire simili racconti. Essa patisce troppo di nervi».
«No, babbo, non patisco di nervi»,
disse Evangelina, frenandosi subito con una forza di volontà maravigliosa in sì tenera età.
«Non patisco di nervi, ma queste cose mi fanno male al cuore».
«Che intendi dire, va?»
«Non so esprimermi, caro babbo. Io ho molti pensieri nel capo. Forse un giorno te li potrò dire».
«Ebbene, quando vuoi, mia cara, purché tu non pianga», disse St. Clair. «Guarda la bella pesca che ti ho portata».
Evangelina la prese sorridendo, benché gli angoli della sua bocca fossero tuttora mossi da un tremito convulso.
«Qua, qua, vieni meco a vedere i pesciolini d'oro», disse St. Clair, prendendola per la mano e uscendo sopra la veranda.
Alcuni momenti dopo, allegre risa si udivano attraverso le tende di seta. Evangelina e suo padre si lanciavano rose l'una con l'altro e si inseguivano nei viali del giardino.
«V'è da temere che la storia del nostro amico Tom sia un po' negletta in mezzo alle avventure degli altri personaggi, ma se i nostri lettori vogliono seguirci al di sopra delle scuderie, potranno saper qualche cosa di lui. Qui vi era una cameretta assai pulita, contenente un letto, una seggiola e un tavolino di quercia su cui si vedevano la Bibbia di Tom e un libro di cantici. Eccola, noi lo troviamo, seduto con la sua lavagna dinanzi e tutto inteso ad una gran fatica di mente. Le aspirazioni di Tom verso la sua propria famiglia erano divenute sì ardenti che egli aveva chiesto a Evangelina un foglio di carta e, riguardando tutte le nozioni letterarie da lui acquistate sotto l'insegnamento del suo padroncino Giorgio, formò l'ardita risoluzione di scrivere una lettera, ed ora ne tracciava sopra la sua lavagna il primo abbozzo. Egli si trovava grandemente impacciato, poiché aveva dimenticato la forma di alcune lettere e non sapeva precisamente come servirsi di quelle che si ricordava. Mentre Tom, con tutte le sue forze intellettuali, attendeva a quell'importante lavoro, ecco giungere come un uccello Evangelina, che, montata sul dosso della sedia, si pose a guardare al di sopra della spalla di lui e disse:
«Oh, zio Tom, che brutti scarabocchi state facendo!
Mi provo a scrivere alla mia povera vecchia Miss Eva ed ai miei figliuoli», disse Tom asciugandosi gli occhi col rovescio della mano. «Però temo di non riuscirvi».
«Se potessi aiutarvi, zio Tom, ho imparato un poco a scrivere. L'anno scorso io conoscevo tutte le lettere, ma dubito assai di aver dimenticato qualche cosa».
Evangelina pose la sua bionda testolina accanto a quella di Tom e ambedue, pieni di ignoranza e di buona volontà, tennero un grave consulto. Finalmente, dopo una lunga deliberazione sopra ogni parola, giunsero a formare una composizione che, con loro gran contento, somigliava a uno scritto.
«Sì, zio Tom, vi assicuro io che comincia a andar bene», disse Evangelina, guardando con dolce compiacenza la lavagna.
«Oh, come saranno contenti vostra moglie ed i vostri figli! Ma è un'infamia che vi abbiano separato da loro. Voglio domandare al babbo di lasciarvi alla fine tornare a casa vostra».
La mia padrona mi disse che avrebbe mandato il denaro per riscattarmi appena lo avesse raccolto», riprese Tom, «e sono ben certo che lo farà. Il padroncino Giorgio promise che verrebbe a cercarmi e mi diè questo dollaro in pegno della sua parola». E Tom cavò fuori dal suo corpetto il prezioso dollaro. «Oh, dunque verrà certamente», disse Evangelina. «Sono proprio contenta. Io vorrei mandar loro una lettera, capite bene, per far conoscere ad essi dove sono e per dire alla buona Chloe che ricevo buoni trattamenti, poiché quella povera donna deve essere di certo molto addolorata». «Tom!» disse la voce di St. Clair che si affacciò all'uscio. Tom ed Evangelina si scossero per la sorpresa. «Che stai facendo là?» soggiunse St. Clair appressandosi alla lavagna. «Oh, è la lettera di Tom! Io lo aiuto a scrivere! Non va bene, babbo?»
«Non voglio scoraggiare né l'uno né l'altra», rispose St. Clair. «Ma credo, Tom, che farei meglio a lasciarmi scrivere per te. Scriverò la tua lettera appena tornato dalla passeggiata».
«È necessario che egli scriva», replicò la fanciulla, «perché la sua padrona vuol mandare il denaro occorrente per riscattarlo. Capisci, babbo? Egli dice che glielo hanno promesso».
St. Clair pensò che probabilmente era una di quelle promesse che i padroni benevoli fanno ai loro schiavi per mitigar l'orrore della separazione, ma che non intendono di porre ad effetto. Ad ogni modo, egli si astenne dal fare osservazioni, contentandosi di ordinare a Tom che allestisse i cavalli. La lettera di Tom fu scritta nella debita forma dal padrone la sera stessa e mandata alla posta. Miss Ophelia perseverava indefessamente nel sistemare le faccende domestiche. Tutti i servi, da Dina ai Negrotti, si accordavano nel dire che Miss Ophelia era propriamente curiosa, epiteto che gli schiavi del sud adoperano per indicare quei loro superiori che ad essi non piacciono. I primi poli domestici, vale a dire Adolfo, Giovanna e Rosa, erano d'accordo su questo punto, che essa non era una signora, che una vera signora non avrebbe lavorato come essa faceva, che non aveva punto aria nobile e che pareva impossibile che ella fosse stretta parente dei St. Clair. Maria stessa dichiarava che le era di gran fastidio vedere la cugina Ophelia ogni ora in faccende. E in vero, quella infaticabile operosità poteva dar qualche fondamento di ragione alle lagnanze di lei. Miss Ophelia cuciva dalla mattina alla sera con l'alacrità di una persona che fosse eccitata dal pungolo d'una necessità urgente. Quando tramontava il giorno, essa ripiegava il suo lavoro e subito poneva mano all'interminabile calza e tornava a darne i ferri più vivamente che mai. Era proprio una fatica il solo vederla.
I got a drag cross town, cruci all the time. Baby, if you don't quit crucing, you're gonna lose your mind.